Da sempre le rivoluzioni tecnologiche portano con sé un cambiamento profondo che ridisegna le nostre società, ma soprattutto le nostre professioni. Ma adesso fermiamoci un attimo, riavvolgiamo un po' l'orologio e torniamo indietro alla rivoluzione industriale. Possiamo sentire il rumore delle macchine, la crescita di quelle fabbriche e le locomotive a vapore che erano i segni distintivi di quella rivoluzione che trasformò la società di quel tempo. Infatti, tra i mulini tessili e le fonderie emergevano queste nuove professioni come ingegneri, direttori di fabbrica e meccanici che divennero figure essenziali che guidavano il progresso e l'innovazione. Ma non si trattava solo delle macchine, quindi, si trattava delle persone che le comprendevano, gli ingegneri che progettavano sistemi complessi, gli operai specializzati che li gestivano e i visionari che vedevano oltre quei camini fumanti. Ora facciamo un salto di 100 anni e arriviamo fino all'epoca digitale. I computer passarono da essere quei giganti delle dimensioni di una stanza a meraviglie tascabili. Internet ci collegò a livello globale e una generazione di professionisti era pronta ad emergere di nuovo. Figure come l'ingegnere elettronico rappresentava la forza trainante dietro la miniaturizzazione e l'automazione dei sistemi elettronici. E ancora figure come programmatori, esperti di sicurezza informatica, di cloud computing e scienziati dei dati sono diventati indispensabili per navigare quel mare di informazioni e di opportunità che l'era digitale ci ha offerto. Negli ultimi gradini, a livello cronologico, troviamo invece l'intelligenza artificiale, la blockchain e le biotecnologie, per esempio. Quindi, se le rivoluzioni tecnologiche ci hanno insegnato qualcosa, questo è che il cambiamento è inevitabile e con esso arrivano sempre nuove opportunità di crescita. Che si tratti della macchina a vapore o dell'intelligenza artificiale, la necessità di adattarsi ed innovare è ciò che continua e continuerà a guidare la nostra evoluzione. Benvenuti alla puntata finale di Qubit, il podcast di Nature Italy che parla di tecnologie quantistiche e di computazione quantistica. Oggi esploreremo un aspetto fondamentale per il futuro di questo campo che è in rapida evoluzione, ovvero le professioni e le competenze del futuro. Nel corso delle ultime puntate abbiamo viaggiato attraverso le meraviglie e le sfide della computazione quantistica, dalla sua nascita fino alle applicazioni reali. Tuttavia c'è un elemento cruciale senza il quale non potremo realizzare il pieno potenziale di questa tecnologia: la forza lavoro e le competenze che serviranno in tutti gli aspetti dello sviluppo e dell'applicazione di tecnologie quantistiche. Ma chi sono queste figure professionali? Che competenze e conoscenze possiedono? E soprattutto, quali sono le figure professionali che non solo ci servono oggi, ma che saranno fondamentali per plasmare il futuro della computazione quantistica e delle tecnologie quantistiche?
Noi come Osservatorio Quantum Computing and Communication del Politecnico di Milano sostanzialmente vogliamo promuovere la creazione di un ecosistema italiano su queste tecnologie che, come dicevi, saranno un nuovo comparto della tecnologico e avranno un impatto significativo dal punto di vista economico, occupazionale, dal punto di vista della sicurezza nazionale. Quindi ci sarà sicuramente una nuova forza lavoro che dovrà occuparsi sia dello sviluppo di queste tecnologie, quindi specialisti che dall'hardware al software si occuperanno di industrializzare di fatto le tecnologie quantistiche, sia di personale che all'interno delle imprese che utilizzeranno queste tecnologie dovrà essere in grado di utilizzarle e di guidarne l'introduzione.
Avete appena ascoltato Marina Natalucci. Marina dirige l'Osservatorio del Politecnico di Milano su computazione e comunicazione quantistica. L'Osservatorio fa parte del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e attraverso un team di esperti di business e tecnologie emergenti ci fornisce un quadro sempre aggiornato e chiaro di quelle che sono le tecnologie quantistiche, specialmente in Italia. parte di questi studi riguardano proprio la formazione e l'istruzione attraverso corsi universitari e post-universitari.
Iniziative di formazione, noi ne abbiamo mappate 61 master di primo e secondo livello a livello internazionale, di cui una decina presenti anche qua in Italia.
Ecco Marina, ci potresti dire quali competenze e quali figure professionali avranno un ruolo centrale nello sviluppo poi di future tecnologie quantistiche?
Abbiamo da un lato, noi lo chiamiamo l'ingegnere del quantum hardware, quindi quello che svilupperà l'hardware quantistico, che ha una matrice tipicamente che proviene dal mondo della fisica, dell'ingegneria fisica. E poi avremo degli specialisti che invece dovranno sviluppare il software, quindi pensiamo ad esempio al computer quantistico, non può esistere se non vengono realizzati gli ambienti di sviluppo del codice, le applicazioni, quindi non basta l'hardware per industrializzare una tecnologia, e quindi ci serviranno degli specialisti nello sviluppo di software quantistico, che ha un approccio completamente diverso rispetto allo sviluppo del software tradizionale classico, e quindi ci sono già delle iniziative in questa direzione. Dopodiché c'è un mondo della formazione che si sta anche muovendo per riqualificare profili che in questo momento le aziende già possiedono per introdurre questo tipo di tecnologie, li chiamiamo i quantum business strategist, quindi quei profili che hanno una base di competenze tecniche per poter guidare all'interno di un'organizzazione, anche un'organizzazione che non si occupa di quantum computing o non si occupa di tecnologia, guidare l'introduzione di queste tecnologie in azienda.
Qualche puntata fa abbiamo parlato con Davide Corbelletto, quantum specialist di Intesa San Paolo. Ecco, Davide ci porta un esempio di come la collaborazione tra azienda e accademia ha dato vita a delle iniziative di formazione in questo ambito.
Come Intesa San Paolo abbiamo cercato di sopperire a queste carenze lavorando sostanzialmente in due direzioni. Da un lato supportando concretamente l'accademia, l'università, la ricerca, in particolare in Italia. A questo proposito mi piace ricordare in particolare il nostro supporto già sin dalla prima edizione del master di secondo livello in quantum communication and computing promosso dal Politecnico di Torino, la cui seconda edizione è partita appunto recentemente nel mese di dicembre 2023. Dall'altro invece abbiamo avviato dei percorsi di training specialistico in azienda per formare internamente quella che è la quantum workforce di cui necessiteremo da qui a qualche anno. Ecco, le competenze che stiamo provando a costruire sono essenzialmente di tre tipi.
Ricapitolando, abbiamo tre aspetti fondamentali quando parliamo di competenze che dobbiamo sviluppare nel campo delle tecnologie quantistiche. Il primo aspetto a livello di fisica fondamentale, il secondo aspetto a livello di hardware, quindi la differenza tra hardware quantistico e hardware classico, e il terzo aspetto a livello di business e di impatto reale sui processi aziendali. Ora, l'Osservatorio di Milano ha un grande punto di forza che lo distingue dalle tante voci, autorevoli o meno, che si cimentano in sondaggi e previsioni. Il punto di forza è infatti il modello precompetitivo dei propri sondaggi. Ecco Marina, ci spieghi come funziona questo approccio e come questo approccio appunto ci porta a minimizzare il rischio di hype?
Direi che la precompetitività è proprio nel nostro DNA, il nostro elemento fondamentale, e vogliamo proprio andare nella direzione di evitare degli hype. Ovviamente si rischia di creare una simmetria informativa tra chi è esperto, chi non è esperto, tra le aziende della domanda, le aziende dell'offerta, in cui si rischia fortemente che poi ci siano aspettative troppo elevate che non trovano poi riscontro nella maturità effettiva della tecnologia, quindi rischiamo di rallentare questo mercato. Essere precompetitivi significa fare ricerca in modo inclusivo e metodologicamente solido, quindi noi ci poniamo un po' nel mezzo di tutto questo ecosistema, coinvolgiamo tutti gli attori che ne fanno parte, quindi la comunità scientifica, i centri di ricerca, le istituzioni, le aziende dell'offerta, della domanda, e cerchiamo di raccontare queste tecnologie mettendo insieme tutti questi punti di vista, con l'obiettivo proprio di far sì che le aziende prendano decisioni in modo consapevole, quindi con tutte le informazioni a disposizione, informazioni che siano appunto costruite in modo precompetitivo.
In Italia, in totale, grazie al PNRR, abbiamo in programma di allocare risorse pari a 140 miliardi di euro per lo sviluppo di tecnologie quantistiche. Questi sono numeri relativamente piccoli se confrontati con altre realtà europee e con altri settori tecnologici, come per esempio l'high performance computing, di cui ci parlò Calarco nella terza puntata quando parlammo di integrazione di tecnologie di comunicazione quantistica con sistemi di computazione classica. Ad ogni modo, questi fondi serviranno per creare un ecosistema che favorirà un lavoro congiunto tra accademia e industria, che poi sta alla base dello sviluppo di nuove tecnologie.
In Italia abbiamo recentemente attivato, grazie al PNRR, due iniziative pubbliche sul tema. Una è il Centro Nazionale sul Supercalcolo, HPC Big Data e Quantum Computing, che ha un budget complessivo di 320 milioni di euro, di cui 30 stanziati sul Quantum Computing, con uno SPOC di lavoro dedicato proprio a questo tema. La seconda iniziativa è il Partenariato sulle Tecnologie Quantistiche, che ha 116 milioni di euro di budget stanziati sulla ricerca fondamentale su tutte le tecnologie quantistiche. Quindi la prima iniziativa è più sul mondo informatico, quindi come dicevi tu HPC, supercalcolo, la seconda invece più sulla ricerca fisica fondamentale.
Questi investimenti si spera faranno da traino per il settore privato. Ecco Marina, ci fai un quadro di come siamo messi a livello privato, a livello di investimenti privati verso startup e aziende del settore nelle tecnologie quantistiche?
In questo momento noi abbiamo mappato diciamo, investimenti in startup e scale-up del settore finanziate nel corso degli ultimi 5 anni nel mondo 4,6 miliardi di dollari, di cui 1,2 miliardi negli ultimi 2 anni, diciamo dal 2022 a metà 2023. Quindi sicuramente ancora fondi piccoli se confrontiamo con altre tecnologie, però con una grossa crescita. Su questo in Italia abbiamo ancora poco, le nostre startup sono molto embrionali, sono poche rispetto ad altri paesi, quindi sicuramente il fatto di aver iniziato a investire dal punto di vista del pubblico potrà, speriamo, stimolare una maggiore imprenditorialità anche nel nostro paese.
Il mercato è fatto da offerta, ma anche da domanda. Quindi, mentre c'è molto focus sullo stato attuale dell'offerta, ovvero aziende che offrono dei servizi di comunicazione quantistica, di computazione quantistica, di consulenza, c'è anche un altro fattore da considerare, ovvero quanto le aziende odierne sono consapevoli delle potenzialità dei computer quantistici e chiedono, domandano un certo determinato servizio.
Dal punto di vista delle aziende della domanda, quanto si sta sperimentando quanto si sta investendo in sperimentazioni su questo tema è ancora chiaramente un budget molto piccolo se lo confrontiamo ad altre tecnologie. Abbiamo 6 milioni di euro stanziati nel 2023, se li confrontiamo ad altre tecnologie, penso, dicevi prima l'HPC, siamo sulle centinaia di milioni in Italia e decine di miliardi nel mondo. In realtà il quantum computing anche nel mondo cuba all'incirca 800-900 milioni di dollari di investimento da parte di aziende della domanda, quindi ancora oggettivamente piccolo in realtà sia in Italia che nel mondo. Se pensiamo ad esempio al cloud computing, quindi al computing tradizionale, vengono investiti circa 5 miliardi in Italia e centinaia di miliardi di dollari nel mondo, quindi siamo su numeri ancora piccolini. Effettivamente, come dicevi, è un po' una nicchia, un mercato emergente, però sicuramente c'è un ecosistema che sta lavorando molto in modo congiunto nell'industrializzazione e nello sviluppo di queste tecnologie.
Ci stiamo avvicinando quindi alla fine di questo episodio e alla fine della nostra serie sul quantum computing e sulle quantum technologies. Ecco Marina, ci fai un quadro generale di quello che è lo stato attuale delle tecnologie quantistiche in Italia e come vedi un futuro sviluppo in questo campo nel nostro paese e anche nel mondo?
Ovviamente al momento, secondo i nostri dati, in Italia in realtà siamo ancora un po' lontani da questo hype. In realtà, se guardiamo alle imprese italiane, più del 50% in questo momento non conosce neanche di che cosa si tratta, quindi siamo in una fase in cui ci troviamo ancora un pochino in una nicchia. Noi mappiamo a livello internazionale 108 grandi imprese, tra queste hanno annunciato alcune grandi aziende italiane, Intesa San Paolo, Eni, Enel, Leonardo, che hanno annunciato pubblicamente di avere sperimentazioni, laboratori su questi temi. I numeri ancora piccoli se li confrontassimo con altre tecnologie, però insomma i governi stanno investendo in modo crescente, la filiera sta ricevendo fondi di venture capital crescenti e quindi sicuramente c'è un interesse che sta in questo momento crescendo nel mondo, e quindi probabilmente siamo in quella fase in cui effettivamente bisogna stare un po' attenti a come si comunica. Dobbiamo lavorare come comunità da un lato per rendere questa conoscenza accessibile, perché se restiamo in una nicchia rischiamo comunque di di rallentare lo sviluppo della tecnologia, però d'altra parte di comunicare correttamente, quindi sia la comunità scientifica sia tutto il settore, e noi vogliamo aiutare in questa direzione, ci dobbiamo impegnare a comunicare in modo corretto e a far maturare una consapevolezza su questo.